presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa mattina ho un presente per te, un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale, La giovane donna al pozzo, quadro di un francese, tale Renoir, non chiedermi come l'ho avuto. La giovane donna al pozzo è il presente di oggi, giovedì 10 settembre, ma se non ti piace puoi sempre cambiarlo.
Cioè, la bella lava il pozzo?
La giovane donna, però non mi chiedere come l'ho avuto. Giri miei, però è un regalo, insomma.
Ma l'hai trovato in strada?
L'ho trovato, deve essere caduto da un camion, come si dice in questi casi.
Ma citazione! Quanti è che ne hanno rubati di Renoir l'altro giorno?
Alla fine due. Cioè, se ne erano portati via quattro, però poi due li hanno lasciati giù. E quindi due, in questo caso uno a sto punto rimane in giro, perché l'altro lo offro gentilmente a voi.
Ma quasi quasi ci faccio un pensierino.
Un pensierino, fammi sapere.
Cioè, ma tu hai fatto tutto questo perché vuoi che io adesso metta la bella lava al pozzo, la lì, loi là, com'è che è?
Ce l'hai?
Beh, certo, c'è tutto, figurati se non c'è.
Non so quanto sia gradita a quest'ora. Come stai? Buongiorno, Claudio Iampaglia.
Bene, oggi un po' stropicciato dalla pioggia di ieri.
Dove eri mentre c'è stato la super acquazzone? Eri in giro in moto e al sicuro?
Ne ho presa un po', lo sapevo.
Me lo sentivo.
La voce del raffreddore che sta già arrivando. Vabbè, dai, cambi di stagione. Cose che succedono tra i giorni. Allora, la bella lava il pozzo?
No.
No, sei sicura? Vabbè,
più,
dai.
Più alto, dai. Su.
Niente, la bella lava il pozzo, dai.
We'll be right back.
Between the Days.
Grazie.
Prego.
Grazie per
dopo ti
bello.
Metto la bella alla Valpozzo.
No. Niente bella che la va al pozzo. Adesso ho scoperto un nuovo articolo, quindi sto rivoluzionando, per cui cambio giornale un attimo.
Cambia, ma non andiamo mattina, sono le 6, abbiamo tutto il tempo. Intanto voi, se volete, come sempre, potete salutarci al 331-6214013 a diretta @popolarenetwork.it, così raccontarci la vostra colazione, cosa vi aspettate a questa giornata, se smettete di mettere i sandali, se avete messo le prime calzettine.
O gli stivandali che ho regalato ieri.
Gli stivandali, esatto. O se avete dormito con un destrorso.
Allora, vi ricordo che dopo la diretta invece ci trovate su prestopresto@radiopopolare.it. Parto con una segnalazione che arriva da Mantova, dal Festival Letteratura. Johan Hastad, che è un autore norvegese, lo trovate oggi intervistato su Avvenire da Eugenio Giannetta. L'opera è sempre più intelligente di chi l'ha creata, dice Johan Hastad, scrittore, drammaturgo e grafico norvegese, considerato una delle voci più originali della letteratura contemporanea scandinava. E forse è inevitabile che lo sia, soprattutto quando l'opera in questione è un libro fiume, come Max, Misha e l'offensiva del Tet, uscito per Sellerio in Italia, romanzo mondo di oltre 1000 pagine. Attraversando decenni, continenti e generazioni, l'autore intreccia una storia d'amore e di trasformazione artistica con il trauma della guerra in Vietnam, raccontando lo sradicamento, la nostalgia e la ricerca di un luogo da chiamare casa. Al centro del libro, Max, regista teatrale emigrato negli Stati Uniti, che prova a ricomporre la propria vita attraverso una serie di ricordi. Max parla inglese da 20 anni, ma sceglie di scrivere in norvegese perché ritiene che in inglese troppe cose rimangano indicibili. Max la pensa così, forse perché ci sono parole e frasi della sua infanzia che hanno un significato o un tono speciale, che gli sembrano più vicine a ciò che ha bisogno di esprimere, anche se oggettivamente potrebbero esserci parole in inglese che descriverebbero meglio le cose. Il problema del linguaggio in generale è che sembrano esserci parecchi sentimenti, esperienze e osservazioni che fatica a esprimere in modo preciso, come certi eventi traumatici, per non parlare di quanto possa essere difficile esprimere il proprio sentimento d'amore per un'altra persona in un modo che non risulti banale, o di quanto il linguaggio sia riduttivo se si cerca di descrivere tutti i pensieri che si hanno. Il linguaggio non riesce a stare al passo, ma è proprio questo che facciamo quando scriviamo, leggiamo e creiamo arte. Cerchiamo di scavare nella profondità del linguaggio e della comunicazione. Nel libro la memoria viene descritta come un archivio pieno di materiale inaffidabile. Dice Hastad, trovo affascinante e straziante al tempo stesso il modo in cui i nostri ricordi siano totalmente inaffidabili e come due persone possano avere un ricordo completamente diverso dello stesso evento. È come se nella nostra mente ci fosse qualcuno che riorganizza e mette in costantemente ricordi diversi, rimettendo mano al nostro passato in modi che ci aiutano, ci perseguitano o semplicemente riflettono chi siamo in un dato momento. Nel romanzo la casa sembra essere più un tempo perduto che un luogo geografico. Dice Hastad, apparteniamo a uno spazio fisico o si tratta solo di nostalgia? O forse entrambe le cose? Non ho una risposta. L'unica cosa che so è che ogni volta che torno nella mia città natale, Stavanger, dove non vivo da quasi 30 anni, mi diventa sempre più dolorosamente chiaro che la persona che ero quando vivevo lì non esiste più davvero. È solo una copia che cerca di mimetizzarsi e sembra semplicemente strana. In base alla mia esperienza personale, posso dire di credere fermamente che l'arte possa guarire le persone e cambiarle per sempre, ma che non funzioni con ciò che scrivi tu stesso. Potresti pensare, ok, ne scriverò in questo romanzo e così creerò una sorta di catarsi e mi libererò. Non funziona. Hai semplicemente incapsulato le ferite, il desiderio e i ricordi, ma almeno hai osato guardarli e rifletterci sopra, e questo ha un certo valore. Ma no, per me la mia stessa arte mi aiuta poco, se non a creare altri fantasmi. In molti dei miei libri si trovano riferimenti alla guerra del Vietnam, ma in questo volevo raccontare l'esperienza reale vissuta sul campo. Volevo raccontare la noia quotidiana della guerra, in un momento in cui il conflitto stava volgendo al termine. Un po' come le ultime ore di una festa durata tutta la notte, quando inizi a renderti conto di quanto sia in disordine il salotto, che ci sono bicchieri vuoti ovunque, persone che dormono sul pavimento. e inizi a temere il giorno che sta per arrivare. Queste sono le riflessioni di Johan Harstad, autore norvegese. Il suo libro è Max Misha e l'offensiva del Tet, esce per Sellerio, e oggi trovate l'intervista su Avvenire.
Sweet Disposition, che dici?
Bella, per tre.
Ci mettiamo in questa disposizione, dai. Sweet Disposition.
Eh sì, è questa dolce disposizione che passiamo alla seconda segnalazione. Allora, vi volevo inizialmente leggere l'intervista.
Aspetta, però dobbiamo risolvere un problema.
Cosa?
Allora, la bella lava il fosso,
sì.
Valpo,
Ravanel, Remulas,
Barbabietole,
Spinastri, Palanca al Mazzo.
Esatto, quindi stavamo scherzando.
Ok.
Okay. Era un gioco, quello del pozzo.
E il titolo di un quadro di Renoir.
Esatto.
Quello che vi stavo regalando.
Esatto. No, perché magari si sono collegati più tardi.
Okay,
sai, tra le 6 e le 6 e 10 la sveglia e quei minuti che magari mica sono come te che devi saltare in piedi e uscire fuori di casa. Magari hai quei 3 minuti di dormiveglia.
Ma sono quelli pericolosissimi, appunto, che se però, non hai messo un ritardo della sveglia,
comunque,
sei finito. Rabanel, Remoulas, Barbabietole, Spinastri, Palanca.
Faccio una frettata.
Vi stavo dicendo che inizialmente volevo leggervi l'intervista di Raffaella De Santis su Repubblica a Daniel Pennac, che oggi a Mantova ricorda Stefano Benni con la lettura di Stranalandia. Fa tutta una riflessione interessante sull'importanza del ridere, non come atto di leggerezza ma come gesto politico. Dice: Benni sapeva essere buffo in modo speciale, creava e ricreava il mondo senza sosta, passando di sorpresa in sorpresa. Ridere è sperare, guardare con humor l'esistenza per sopportarne l'orrore. È un atto intenzionale, un impegno. Chi sa ridere si sottrae al consumismo delle tragedie, al consumismo fa un passo di lato, sceglie di fare del bene. Mi piaceva molto questa sua interpretazione dell'umorismo, in qualche modo come passo a lato rispetto alla realtà. Però poi ho trovato questo saggio di Anna Rosa Mattei, di cui parla Daria Galateria, sempre su Repubblica, su Leonora d'Aquitania. E se qualcuno ha visto Un cuore d'inverno, che è un film in cui c'è una Katharine Hepburn meravigliosa che interpreta Eleonora d'Aquitania, non potrà non apprezzare questo saggio in cui si parla di lei. Due volte regina di Francia e d'Inghilterra e madre di due re, Riccardo Cuor di Leone e Giovanni Senza Terra, la smagliante Eleonora d'Aquitania, più ancora, teneva il titolo di duchessa della sua terra, dove fioriva la civiltà cortese occitana, la più alta mai espressa in Europa, così scriveva Simone Weil, lasciandosene a quasi 1000 anni di distanza influenzare. Nel lignaggio di Eleonora c'è il primo e sommo dei trovatori, Guglielmo IX, autore della sublima poesia sul nulla. Farò un verso di puro niente, non su di me né su altra gente. Nonno di Eleonora apre i ritratti collaterali della biografia sapiente e suggestiva di Anna Rosa Mattei, Eleonora d'Aquitania, storia di una regina ribelle e della sua scienza d'amore, uscito per Salani. Tutto il saggio, del resto, è disseminato di poesie. Perché le coltissime corti di Aquitania, Poitiers e Bordeaux, dove Eleonora si era formata, erano allietate da trovatori, artisti itineranti, gli intelletti più raffinati dell'epoca. Il lieto vivere di una civiltà fondata sulla centralità della donna e un culto d'amore che nell'irrisolta persistenza del desiderio diventava un filosofico cammino interiore di sapienza. Primogenita, appena uscita dall'adolescenza, Eleonora fu duchessa d'Aquitania e Guascogna e subito andò sposa nel 1137 all'erede dei Capetingi, i re di Francia. All'annullamento del matrimonio con Luigi VII, favorito dall'amicizia troppo viva e chiacchierata che Eleonora, seguendolo nella seconda crociata, aveva intrecciato con lo zio Raimondo di Poitiers, re di Antiochia, subito due cavalieri, un Blois e un d'Anjou, tentarono di rapire Eleonora per costringerla a sposarli, ma lei inviò un messaggio al duca di Normandia, fratello di un rapitore mancato, per proporsi come moglie. Lui, più giovane di lei di 10 anni, accorse cavalcando impetuosamente. Di fisico atletico e interessato alle lettere, divenne il re d'Inghilterra della più brillante delle corti. Ebbero 8 figli e fioriva, incrociato alla raffinatezza occitana, il ciclo arturiano. Ma il tema profondo del saggio e il suo rimpianto è che la civiltà della fin amor aveva uno specchio nel movimento cataro, evangelismo dell'uguaglianza, dei beni e della conoscenza, paritario accesso anche alle donne, alle sacre scritture. Quando la Chiesa, sostenuta dal re di Francia, proclamò la crociata contro l'eresia catara, un popolo, la civiltà occitana, la sua memoria e la sua stessa lingua furono sterminati. Questo è il saggio su Eleonora d'Aquitania di Anna Rosa Mattei, ma appunto vi suggerisco Un cuore d'inverno, dove si parla appunto del matrimonio con Enrico II, il secondo marito da cui ebbe Riccardo Cuor.
Allora, non ho capito quasi niente io, sì, perché mi sono distratto di tutta questa Francia, sì, questi regali, queste donne, sì,
Eleonora,
fondamentalmente mi sono distratto con la Miki. Sai chi è la Miki?
È
una cantante francese giovanissima, un po' pop elettronico, un po' popolare, la Francia.
E sentiamola questa.
Ma dai, la sentiamo?
La
si chiama Échec et Mat.
Échec et Mat.
Sì, è un po' una cosa da ritorno a scuola.
Ah. À 19 ans, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte de la tête. Le garçon a la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas passer mes sons. En même temps, j'aurais fait la même devant une meuf qui est aminée, pâteuse, pétasse, qui lui parle comme un moniteur de camp de vacances. Genre qu'avec des geekos, des dilos. Car je kiffe les mecs qui sont pas qu'addicts à moi. Mais j'avoue, j'ai vu la limite. Le dernier m'a poussé à bout de mes antivomitis. Échec et mat. À deux doigts d'un échec et mat. Moi ça. Échec et mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec et mat. Et puis, on contre-attaque. Échec et mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Les gens qui boivent des bubble tea me dégoûtent. J'en fais partie. Au réel mélancolie, je mets des kidramas même si ça me gêne. Je kiffe les courses et qui draguent même si ça me gêne. Je laisse les traces de transpi sur la selle. Ça me gêne et en même temps je trouve ça sexy. Comme une cravate au bout du cou, des cratères sur les genoux. Le revers de ma jupe raccourci pour toi. Pour faire passer le temps, chercher des stages au pif. Copiant, collant les lettres de motivation. Attends, laisse-moi faire encore un petit maison. Juste pour écouter un dernier son. Échec et mat. À deux doigts d'un échec et mat. Moi ça. Échec et mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec et mat. Et puis, on contre-attaque. Échec et mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Tu sais, je peux me forcer à écrire un truc qui te touche. Même si tu sais que si je veux, j'accouche. Tu changes de visage comme de caleçon. Un jour c'est bon, un jour t'es con. Comme quand t'aimes plaquer ma tête contre la plaque de la cuisinière. J'aimais l'idée que c'était pour me tenir chaud. Parce que sans toi j'ai froid. Sans toi je suis rien, un guérisseur. Qui sent que j'ai guéri seul. Je suis paumé comme la pomme pote au fond du frigo. Que personne n'ose plus toucher ni jeter. Car j'en vaux peut-être encore la peine. J'ai peut-être encore du potentiel. Moi j'y ai cru en tout cas. Échec et mat. À deux doigts d'un échec et mat. Moi ça. Échec et mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec et mat. Et puis on contre-attaque. Échec et mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait.
Sei mai stata tra scacco e matematica?
No.
Lei sì, vedi la Miki?
Tra le scacco e il matte.
È un tema da, diciamo, da post-adolescenziale.
Veniamo invece adesso a un tema molto adulto. Ho pensato a te leggendo questo
articolo. Grazie. Adesso vediamo, così mi spavento.
Lo prendo dalla stampa, e lo scrive Christian Raimo e si intitola Studiare la pace. A scuola, nelle lezioni di storia, impariamo tutto delle battaglie, le guerre e quasi niente delle paci. Studiamo Cannes, Lepanto, Waterloo, le guerre puniche dei 7 anni, dei 30 anni, dei 100 anni, dinastiche, napoleoniche, prima e seconda guerra mondiale. Ma chi ricorda dove si firmò la pace che chiuse le guerre d'Italia o la guerra del Nord? Chi le negoziò? Quanti mesi ci vollero? In che lingua furono scritte? E soprattutto, che feste si fecero dopo? Più di 90 anni fa, lo storico francese delle Annales, Lucien Febvre, metteva in guardia dall'histoire bataille, la storia ridotta a sequenza di scontri campali. Eppure, nella manualistica scolastica, i trattati di pace continuano a occupare lo spazio di una data tra parentesi, il punto in cui una guerra smette di essere interessante. Quindi ho accolto con un finalmente Fare la pace, accordi, trattati, negoziazioni in età moderna, il volume antologico curato da Blythe Alice Raviola per Il Mulino. Finalmente, anche perché non è un testo per specialisti, ma ha un dichiarato intento pedagogico e civile. Le paci non sono gli epiloghi, le righe di chiusura di un capitolo bellico, ma i punti di partenza. Possono essere costruzioni faticose, intelligenti, spessissimo imperfette e alla lunga seminali, che mettono sempre in moto equilibri nuovi. Forse, allora, non è il polemos che muove la storia, come erano convinti e ci hanno convinto Eraclito e Hegel, ma è il tentativo inesausto di garantire paci durevoli tra gli esseri umani. Questo vuol dire cominciare a imparare la complessità della pace, sapere distinguere le diverse terminologie. Pace e trattato non sono sinonimi. La tregua e l'armistizio dichiarano da subito la propria provvisorietà. La capitolazione indica i capitoli di un patto, prima che la parola scivoli verso il significato di resa. La storia delle paci è anche una storia dell'emancipazione femminile. La cosiddetta pace delle due dame a Cambrai nel 1529 fu negoziata e firmata da due donne, Margherita d'Asburgo e Luisa di Savoia, con l'ausilio di Margherita d'Angoulême. E la pace riscrive anche la geografia di un continente, come quello europeo, che sembra oggi ritrovarsi quasi solo nella sua identità bellicosa e che invece si è costruito attraverso una mappa di cittadine altrimenti periferiche che hanno segnato i punti di svolta della storia: Cateau-Cambrésis, Rijswijk, Utrecht, Passarowitz, Yalta. Esiste già una tradizione robusta che ha provato a improntare questa pedagogia e moltissimo è nel canone intellettuale italiano. Maria Montessori, che raccoglie in Educazione e Pace nel 1949 i discorsi tenuti negli anni 30 mentre l'Europa si armava. Aldo Capitini, che all'educazione civica dedica un libro nel 1964. Danilo Dolci, Don Milani e Barbiana. È la tradizione da cui la Peace Research internazionale con Johan Galtung avrebbe tratto la distinzione, oggi usuale, tra pace negativa, la semplice assenza di guerra, e pace positiva, la costruzione di strutture giuste. Tutto questo lo possiamo fare anche alla luce di un quadro istituzionale molto recente che ci sostiene. Nel novembre 2023 la Conferenza Generale dell'UNESCO ha adottato, con il voto di tutti i 194 Stati membri, la nuova raccomandazione sull'educazione alla pace, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile, che sostituisce quella del 1974 e chiede agli Stati di fare della pace non un'esortazione, ma un contenuto curricolare, una vera e propria competenza. In Italia, dove pure l'educazione civica è legge dal 2019, quel documento non è stato valorizzato come si potrebbe, mentre si sono moltiplicati i protocolli tra scuole e forze armate, con cui si prova a rispondere alla paura di scenari bellici in peggioramento. Si vis pacem, para pacem, conclude Raviola nel suo libro, e nelle scuole possiamo già in questi giorni portare le prime proposte per una didattica all'altezza di questi nostri tempi preoccupanti. Chiaramente Christian Raimo, che è anche insegnante oltre che scrittore, vede anche bello l'aspetto pedagogico di questo libro, però insomma sembra importante, no?
C'è una vignetta che mi sono conservato di Bucchi da Repubblica, sì, che dice: si vis pacem para.
Sì, è molto bella.
L'epoca dell'acquario?
Non saprei.
Però questo è l'angolo delle colonne sonore.
È vero, infatti te lo stavo per dire prima, ma questo non è l'angolo delle colonne, poi l'ho sentita arrivare.
Va bene, 15 secondi. Sai che siamo al 9 settembre e siamo pieni già da due giorni di 25 anni di 11 settembre.
Sì, è vero, anche oggi i quotidiani ne hanno.
Anche le televisioni, guarda.
Ricordi, cioè, articoli, insomma.
Tutto, si anticipa tutto. Ormai l'informazione, l'hai notato?
Sì, certo.
Si anticipano le visite, le riflessioni, i temi, si anticipa tutto.
Sì, vabbè. È una corsa, chi lo fa per prima.
Bah.
Ma intanto noi ci portiamo avanti di un minuto, sono le 6:29.
Eccoli, eccoli, sono loro.
Si è accesa una luce e sono arrivati Omar Caniello, Sara Milanese per la prima edizione del Giornale Radio. Noi torniamo tra poco.
Maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
È arrivato il temporale ieri, come preannunciato, anche su di te, che scorrazzavi in moto.
Anche più di uno.
Anche più di uno, sì, è vero, a più riprese, a più riprese. E ne continuiamo a parlare, vediamo un po' come evolve. Lo facciamo insieme a Simone Scapin, del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, che tempo farà oggi?
Oggi risentiamo ancora della perturbazione giunta ieri sulle nostre regioni, quindi ci aspettiamo ancora nuvolosità spesso estesa che porterà a tratti alcune piogge anche a carattere di rovescio temporale. Dal pomeriggio però avremo apertura anche di qualche schiarita irregolare a partire dal Piemonte e la Lombardia occidentale. Domani sarà una giornata migliore, avremo nubi basse regolari solo nel primo mattino, ultime gocce per lo più sul Veneto e la Lombardia orientale. Poi per lo più soleggiato in giornata, anche se con qualche passaggio nuvoloso.
Temperature ormai definitivamente, diciamo, allineate con quelle che dovrebbero essere le temperature autunnali?
Sì, oggi siamo tra i 21 e i 24 gradi, domani saliranno di un paio di gradi, quindi comunque valori in linea con quelli del periodo.
Ottimo, ottimo, questo ci fa piacere. Grazie mille per le previsioni meteo a Simone Scapin e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone, buona giornata.
Grazie, grazie, buona giornata anche a voi.
E per chi non si fosse ancora veramente, veramente svegliato, sai cosa c'è?
Cosa c'è?
Wake me up, non before you go-go però, eh.
Peccato.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream, and life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I tried carrying the weight of the world. Chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young.
Forever this young, not afraid to close my eyes.
Well, life's a game made for everyone, and love is the prize.
Love is the prize.
Wake me up when it's all over, when I'm wiser.
Myself and I.
E non abbiamo messo la versione quella più tunes di Avicii. Però insomma anche
beh, questa era country, era un po' un'americanata.
Ballabilissima comunque.
Sì.
A quest'ora poi, un piacere da ballare. Allora, da cosa iniziamo? Da cose poco ballabili. Invece partiamo dall'Italia. Leggo dalla Stampa un articolo di Giulia Ricci, un suo dossier sulle politiche per la natalità e i congedi ai padri. Dice che l'Italia resta fanalino di coda in Europa. L'Eurostat restituisce la fotografia di un'Europa segnata da un declino demografico strutturato, così come dichiarato dalla ministra alle pari opportunità Eugenia Roccella sulla Stampa. Il tasso di fecondità medio è sceso da 1,53 figli per donna nel 2019 a 1,34 nel 2024. Si fanno più bambini in Bulgaria e Francia, all'estremo opposto Spagna, Lituania, Polonia e Italia. Nel 2019 il tasso del nostro paese era all'1,27 e la flessione è proseguita costante, arrivando all'1,14 l'anno scorso, lasciandoci fanalino di coda. Quello che ci differenzia però dagli altri stati sono le politiche per la natalità. In Italia consistono nel congedo per i padri di 10 giorni, assegno unico mensile, bonus per nido, nuovi nati e mamma. Quindi insomma ben poco, e i paesi appunto dicevamo in cui nascono più bambini sono la Bulgaria e la Francia. In altri paesi, ad esempio in Francia, il congedo di paternità ordinario è di 25 giorni. In Germania non c'è un congedo di paternità autonomo, ma la coppia dispone di 14 mesi complessivi di indennità. Dall'altra parte oggi sulla Stampa c'è un'analisi di Elsa Fornero, l'ex ministra del lavoro e delle politiche sociali del governo Monti, che scrive che è una sua esortazione, l'occupazione femminile entri nei programmi della campagna elettorale, perché dice in Italia il tasso degli uomini con un impiego è al 77,1% contro il 58% del sesso opposto, cioè delle donne. Chi è economicamente indipendente tende ad avere una fecondità più elevata.
Oh. Che cosa strana. Sarà
la sicurezza, non lo so.
Ogni anno ne leggiamo di questi articoli. 7, 10, 12.
Svariati.
Stato di abbandono. Oggi l'Extraterrestre, il settimanale inserto del Manifesto, fa un approfondimento interessante, anche perché ha delle fotografie davvero molto molto belle. Fabbriche, miniere, tonnare, scuole, tutti gli ex luoghi di lavoro vissuti in passato da milioni di persone ormai abbandonati da decenni a se stessi. Un censimento non esiste, ma una mappa parziale parla di circa 3.000 edifici che potrebbero avere una possibile seconda vita. Lo scandalo degli ex stabilimenti industriali che ancora inquinano salute, terre, falde, acquifere. Su quasi 150.000 ettari di suoli pericolosi, meno di 10.000 bonificati. Esistono però anche casi virtuosi. Se vi interessa, c'è proprio un racconto di pagine e pagine, che poi a pagina, per esempio, a pagina 4, ci racconta l'eredità tossica e nociva dell'ex industria pesante, appunto, questa mancanza di bonifiche, e individua ovviamente, non so, Piombino, i siti di interesse nazionale, che sono in tutte le regioni. Dico Piombino perché Piombino è una storia che Luca Martinelli qua a pagina 4 l'Extraterrestre racconta molto bene, ma anche in Germania, vita e morte e rinascita, green della Ruhr, il grande bacino metallifero tedesco, fino poi a una curiosità, l'ultimo giorno in miniera alle Svalbard, un'anticipazione di un libro di Valentina Tambora che sarà a Pordenone Legge, che merita sempre di essere citato.
Esatto. Oggi su Domani, mi piace sempre dirlo, oggi su Domani un articolo di Stefano Iannaccone sul grande bluff sul caporalato, è fermo 1 milione di euro. Il governo è fermo anche sul capitolo della lotta al caporalato. Le dichiarazioni di intenti abbondano. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha garantito tolleranza zero contro lo sfruttamento dei lavoratori, concetto ribadito dalla ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone. Alla prova dei fatti, i soldi per i progetti ad hoc sono pochi, solo che, come ulteriore beffa, le risorse restano prigioniere di continui cambi di norme che ne stoppano l'effettivo impiego. È il caso del Fondo per il contrasto dei fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva promesso l'avvio di un'attività di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di sfruttamento del lavoro. Ma per lo stanziamento definitivo è necessario un decreto. Era stato indicato nella data del 1° maggio dello scorso anno. Il risultato è che, a distanza di oltre 16 mesi dall'approvazione, il testo resta lettera morta.
Farmaci, regalo alle imprese ma pagano i bilanci regionali. A pagina 17 del Fatto Quotidiano, il payback per ridurre i rimborsi a carico di Big Pharma. Il governo pesca 300 milioni dei fondi per le spese sanitarie, cioè un regalo, secondo Linda Di Benedetto, che scrive l'articolo, all'industria farmaceutica che il governo Meloni ha deciso di pescare dai bilanci regionali. È la conseguenza della prossima manovra di bilancio che rischia di spaccare la maggioranza al nord e affossare il sud. Una partita giocata su pochi decimali ma capace di aprire un fronte di scontro tra Palazzo Chigi e le regioni, comprese quelle guidate dal centrodestra. L'ipotesi qual è? Quella di alzare dello 0,20-25% il tetto della spesa per gli acquisti diretti dei farmaci da parte di ospedali ASL, che sono sempre in eccesso. Nel 2025, per darvi un'idea, hanno sfondato il tetto di quasi 5 miliardi di euro per un rimborso a carico dello Stato. E poi va bene, in Lazio le cliniche private con la licenza di ricetta pubblica, l'ennesimo favore di Rocca alle cliniche, appunto al mondo sanitario privato. Rocca che vuole fare il ministro della salute nel prossimo governo, con dietro insomma le cliniche dei grandi potentati, non solo del Lazio. Così è. E allora ci vuole un amuleto, forse, contro
un
tutto.
Un amuleto?
Sì.
Passiamo al pensiero magico?
Sì, passiamo al pensiero magico con questa canzone brasiliana, finalmente. Un momento do Brasil, che si chiama Figa de Guiné, sì. Che è un amuleto
È
un amuleto, è presente la mano che stringe il pollice. Esatto, è quello lì. Pronta?
Pronta.
Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Sou da fé, cabeça feita, axé, axé, no peixe do candomblé, axé, axé. Tenho meu corpo fechado, axé, axé, da cabeça até o pé. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Vai com calma, te segura, axé, axé, quem avisa amigo é, axé, axé. Quem não pode com a mandinga, axé, axé, não batuco panigé. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Onda forte não derruba, axé, axé, nem machuca quem tem fé, axé, axé. Vou nas águas do meu santo, axé, axé, na enchente da maré. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Da Bahia me mandaram, axé, axé, minha figa de Guiné, axé, axé. Com a bênção de Caymmi, axé, axé, Jorge Amado e Caribé. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
E chissà che questo amuleto non abbia funzionato, visto che c'è stato un colpo di scena ieri durante la discussione della legge elettorale in Senato. Pare che si voti addirittura una proposta dell'opposizione. Beh, vediamo, ne scrive Serena Riformato oggi su Repubblica: votate le preferenze libere. L'opposizione sfida la destra, Fratelli d'Italia apre, alleati in rivolta. All'ultimo miglio il Melonellum rischia di incartarsi al Senato, effetto di una trappola parlamentare ben congegnata. Le opposizioni unite hanno presentato un emendamento per introdurre preferenze libere senza candidati blindati. Un sistema simile alle comunali. L'elettore può scrivere due nomi nel rispetto dell'alternanza di genere. È un modello radicalmente diverso da quello su cui il centrodestra ha faticosamente trovato l'accordo. Capilista bloccati e tre crocette per scegliere chi eleggere tra altri sei nomi prestampati. Eppure i senatori Dem ieri mattina si sono trovati davanti alla reazione inaspettata dei colleghi di Fratelli d'Italia. Così ci mettete in difficoltà, il commento a caldo del capogruppo meloniano Lucio Malan. Non possiamo non votarla, avrebbe detto esplicitamente il presidente della Commissione Affari Costituzionali Andrea De Priamo. Non erano voci isolate. La riflessione è in corso ai massimi livelli di Via della Scrofa, c'è una difficoltà aggiuntiva per i fratelli. Alla Camera hanno votato l'emendamento per le preferenze libere di Futuro Nazionale, sicuro che non sarebbe passato. Il centrodestra non l'ha votato. Come giustificare il cambio di posizione al Senato? E poi è rimasta, insomma, la soglia per il premio di maggioranza al 42%, invece non si è arrivati a un'intesa sulla norma anticespugli, cioè per i piccoli partiti delle coalizioni. Lupi dice fiducia alla Camera. Dall'altra parte la tentazione di Meloni per ragioni di coerenza e il rischio è il voto anticipato, lo scrivono Tommaso Ciriaco e Giovanna Vitale. Giorgia Meloni ne fa una questione di coerenza, dice: come facciamo a non sostenere qualcosa che abbiamo votato alla Camera? È il ragionamento della Premier che rimbalza al vertice dell'esecutivo. La scelta definitiva arriverà solo stamane al termine di una riunione. Nel centrodestra le regole sembrano saltate, prevale l'improvvisazione, mentre Antonio Tajani è in missione all'estero. Stefania Craxi fa sapere in privato agli emissari meloniani che la rottura del patto di maggioranza avrebbe un effetto immediato. La legge finirebbe in un vicolo cieco un minuto dopo. E nella Lega poi prevale l'entropia, metà del gruppo non risponde a Matteo Salvini, è impossibile prevederne la reazione. E quindi, insomma, bisogna aspettare la riunione di oggi, la maggioranza.
Il Manifesto, l'editoriale di Andrea Fabozzi, il direttore, dice così: non ci sono precedenti degni di encomio nella storia ultra trentennale delle modifiche alla legge elettorale. Questa del camaleontico Melonellum, per ironia della sorte, avrebbe dovuto chiamarsi stabilicum. Sai che stabile è la parola che ha scelto Fratelli d'Italia.
Stabile.
No, tutto il governo è stabile, è tutto stabile. Le supera tutte, questa del camaleontico Melonellum, per miseria. Nel centrodestra nessuno fa lo stesso gioco, neanche dentro lo stesso partito, neanche il teoricamente arbitro presidente del Senato, che respinge o ammette emendamenti seguendo l'utilità del momento. Se salterà tutto sarà solo perché l'ultimo sondaggio consiglierà al governo di tenersi la legge attuale, che è quello che sta succedendo.
Passiamo poi al campo largo. Avevamo raccontato l'altro giorno, l'8 sera c'era stato l'incontro, prima l'idea, alla festa di AVS, e la moderatrice era Daniela Preziosi, e Daniela Preziosi ne scrive oggi su Domani: gazebo sì, ma con calma, i dubbi sulla data del voto rallentano le primarie. E scrive Daniela Preziosi: la nuova foto opportunity del campo largo scattata sul palco della festa di AVS a Roma è certo una testimonianza in vita del primo nucleo dell'alleanza, e se è vero, come ha ripetuto Elly Schlein citando il ritornello pop di Daniele Silvestri, che le cose che dividono PD, 5 Stelle e AVS sono tre contro le 4.850 cose su cui siamo d'accordo, è vero anche che sbrigateve alla romana, diceva un cartello issato dalla platea della festa giusto di fronte ai quattro leader. Sbrigamose, ha risposto Angelo Bonelli. I rossoverdi non sono favorevoli alle primarie. Sono uno strumento, non sono buone né cattive, ha concesso Nicola Fratoianni. Ma gli italiani ci chiedono come cambieremo la loro vita se vinciamo alle elezioni. Se AfD, i nazisti, prendono il 44%, è perché negli ultimi 30 anni la politica in maniera trasversale ha massacrato la civiltà del welfare e del lavoro. Se vinciamo noi cambia, e dobbiamo dire questo al paese.
Veniamo a due fatti di cronaca, l'omicidio di Diabolik, 7 arresti, puntava al regno dei senesi, il cerco si è chiuso a ieri a Roma, 7 anni dopo il colpo alla nuca sparato nel parco degli acquedotti a un uomo su una panchina. Dietro l'operazione del procuratore Cascini c'è tutto quello che tiene insieme la malavita romana, i boss, le alleanze, le vendette, la droga, gli omicidi commissionati, quelli preparati per vendetta, e al centro di tutto c'è il mandante Michele Senese, il boss di Afragola o Afragola, trapiantato a Roma, l'uomo della nuova famiglia sopravvissuta agli oltre 700 morti lasciati sull'asfalto nello scontro con la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. O Paz Michele, c'è tutta la ricostruzione di Federica Angeli, molto bello, dello sgarbo che Piscitelli avrebbe fatto e dell'incredibile condizione di conoscenza tra i due, che erano vicini di casa. E quindi poi, come dire, tutti i personaggi di questa mala criminalità romana raccontati da Federica Angeli, se vi interessa, su Repubblica.
Restiamo in ambito di criminalità e di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Oggi Marco Lillo sul Fatto Quotidiano racconta le dichiarazioni di ieri del pentito Giovanni Brusca al processo contro l'ex gelataio Salvatore Baiardò, già condannato per favoreggiamento dei boss palermitani Giuseppe e Filippo Graviano nel 1997, sotto processo di nuovo per lo stesso reato e per la calunnia contro Massimo Giletti. Hanno fatto infuriare Barbara Berlusconi. Brusca ieri ha ripercorso quanto già detto più volte sulla missione speciale di tipo politico chiesta nel 1993 a Vittorio Mangano, il mafioso che era stato 20 anni prima il fattore della villa di Arcore, lo stagliere. In accordo con Luca Bagarella, capo della mafia, dopo l'arresto nel gennaio 1993 del cognato Totò Riina, Brusca sostiene di avere chiesto a Mangano, prima delle elezioni del 1994 vinte da Forza Italia, di andare in Lombardia per agganciare Silvio Berlusconi. A questo punto Barbara Berlusconi parla della damnatio memoriae contro suo padre. Da oltre 30 anni si inseguono teoremi, suggestioni e sospetti alimentati dalle solite procure. Le prove invece continuano a mancare. Insomma, quello che aveva detto Brusca è che per le stragi le stragi erano state fatte per aiutare la discesa in campo di Berlusconi.
Così, ovviamente, perdonami. No, mi sono distratto perché stavo vedendo che oggi l'ANSA replica tutte le notizie per 3 volte. Diventando matto. Dicevo, ma che strano, ci sono un sacco di notizie sul Messico stamattina. Cosa è successo? Invece no, è semplicemente che il sistema dell'ANSA probabilmente è in difficoltà e moltiplica per 3 volte ogni lancio.
Beh, ripetita Juvent, come si suol dire, a volte confondunt. Allora, sono le 6:57, praticamente è il momento di restituire di nuovo la linea alla redazione per i titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra 10 minuti con le prime pagine. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Le 7.03 di giovedì 10 settembre, questo è Presto Presto, Radio Popolare. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Alcuni aprono sul conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran, come il Corriere della Sera. USA-Iran, guerra in mare, Hormuz attaccate due navi americane e cinque petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. Il titolo del giorno, Hormuz infiamma i prezzi, gas ai massimi, giù le borse. Il Sole 24 ore, petrolio oltre i $100, corre il gas. In Europa allarme rosso sugli stoccaggi, fiammata dei prezzi energetici al TTF oltre 80 euro come nel 2023 e i rincari affossano le borse.
Il tycoon affonda le petroliere iraniane, l'oro nero ai massimi, insomma la nuova fiammata della guerra a Hormuz con la pioggia incrociata di missili tra i contendenti sono gli approfondimenti anche di domani, così come l'approfondimento riguarda l'economia italiana. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe aggiornare per, dopo aver detto che non l'avrebbe più fatto, il decreto sulle accise, perché appunto i costi energetici sono aumentati enormemente. Poi sanzioni e 7 ottobre, Bibi è sempre più solo. Tantissimi approfondimenti su Netanyahu che non molla, Netanyahu che resiste, ma Netanyahu anche solo, lo molla anche Trump. Gli Emirati Arabi confermano le rivelazioni di ieri di Ares sui silenzi del Premier. Axios, il tycoon non ha voluto fermare Londra sulle misure contro i coloni, cioè Trump è stato informato prima e ha detto andate pure.
Sì, su questo diciamo fronte internazionale dei 12 paesi per le sanzioni a Israele guidato da Londra, sul Corriere della Sera, Israele bando alle ONG britanniche, ma Londra incassa il silenzio degli Stati Uniti. Non accenna a placarsi lo scontro diplomatico fra Israele e la Gran Bretagna dopo che Londra si è messa alla testa di una coalizione di 12 paesi occidentali per imporre sanzioni contro le colonie ebraiche nella Cisgiordania occupata. Il ministro della diaspora israeliano Amichai Chikli ha disposto ieri il bando a numerose organizzazioni britanniche, incluse Oxfam e Save the Children, dopo che martedì era stato chiuso il consolato a Londra di Gerusalemme.
Il Fatto Quotidiano è l'unico che ci riporta l'inchiesta di Investigate Europe, Reporters United, un'inchiesta molto forte. Così Tel Aviv ha bloccato i boicottaggi degli Atenei dell'Unione Europea, 27 università in 9 paesi europei sono state bloccate con un progetto che va dall'invio di lettere fino alle pressioni sulle autorità nazionali, portate avanti da uno studio legale che ha ricevuto ovviamente denaro e consigli dal governo israeliano. Il caso per esempio della Sorbona è descritto molto bene, con addirittura gli interventi dell'ambasciatore israeliano contro il governo francese, non solo, ma anche l'aiuto del presidente della comunità ebraica francese in collaborazione con importanti figure politiche, insomma un po' quello che è successo anche da noi. Il tutto perché Israele scrive: la partecipazione ai programmi europei forniscono finanziamenti insostituibili che consentono ai ricercatori israeliani di influenzare l'agenda scientifica e accademica europea dall'interno.
Gli occhi su Gaza, oggi sul manifesto Wafa e i 21.000 bambini che Gaza non riavrà indietro. È un articolo di Eman Abu Zayed da Gaza City e scrive: Wafa Akila, una bambina di 9 anni, ha iniziato il nuovo anno scolastico proprio come migliaia di bambini a Gaza. Il suo primo giorno di scuola, la scorsa domenica, ha preso lo zaino e si è recata in classe. Il primo giorno di scuola di Wafa è stato anche l'ultimo. Mentre tornava a casa con suo padre Youssef, l'auto su cui viaggiavano è stata colpita da un drone israeliano nel quartiere di Al-Nasr a Gaza City, uccidendoli entrambi. Nel quartiere di Al-Zaytuna, a sud-est della città di Gaza, famiglie provenienti da tutta la zona si sono riunite domenica per un funerale collettivo in memoria di circa 100 persone e cui i corpi e resti sono stati recuperati da poco dalle macerie delle case distrutte dai raid israeliani. Secondo quanto riferito, circa 70 di loro erano bambini, il più grande funerale di massa di minori a cui la Palestina abbia mai assistito. I corpi sono stati trasportati insieme in un unico corteo funebre. La storia di Wafa diventa così parte di una storia molto più ampia. Sono almeno 21.000 i minori palestinesi uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023, oltre 44.500 i feriti.
La Repubblica, attentato a Zelensky, l'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldova diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo, se vince Mosca terrorizzerà tutti, la Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi.
La stampa: drone sfiora il volo di Zelensky. Velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia. Fonti ucraine: nessun rischio per lui. Sempre sulla stampa c'è il racconto di Anna Zafesova di vivere come se la guerra non esistesse, la vita dei cittadini ucraini. Scrive Zafesova: l'app delle allerte è installata su tutti i telefonini, ovviamente, ma di regola è silenziata. La voce rassicurante di Mark Hamill, che comunica la fine del pericolo con l'auspicio "May the force be with you", la frase simbolo dei Jedi in questi giorni, suona quasi derisoria. La fine dell'allarme non porta il sollievo del ritorno alla normalità, perché la sirena riparte subito, tutto il giorno, tutta la notte, a volte con intervalli di appena 10 minuti. A seguire le regole prescritte, recarsi immediatamente nel rifugio antiaereo più vicino, si deve rinunciare a vivere, e la soluzione diventa vivere senza farci caso. E quindi si racconta di come sia anche una questione di esperienza. Si impara a selezionare gli allarmi veri, tutti conoscono le regole, i droni sono più lenti, i missili balistici invece spesso arrivano pochi minuti dopo la sirena, e quindi c'è il racconto quotidiano della vita sotto le bombe.
Domani Merz, AfD vuole la pulizia etnica, ma anche Trump celebra i neonazisti. Dopo il trionfo degli estremisti in Sassonia-Anhalt, il cancelliere dice no a possibili intese, ma dice anche l'immigrazione inaccettabile, e dice anche ovviamente è inutile metterli fuori legge, non sta lì il problema, il tema è che li votano. Il presidente USA sui social però dice finalmente la Germania torna grande, MGG, Make Germany Great Again, e celebra appunto AfD, e Merz cancella la telefonata con Trump che era prevista, gelo tra le due cancellerie.
Avvenire apre sulla legge dell'Unione Europea per gli affitti brevi. L'Unione Europea non trova casa. Una proposta della Commissione dà ai comuni la possibilità di limitare gli affitti brevi. La Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, l'Affordable Housing Act, primo provvedimento normativo da quando 2 anni fa Bruxelles ha deciso di occuparsi del tema casa, complice il pressing di un'alleanza di sindaci alle prese con gli effetti dell'overtourism e con scarse risorse per l'edilizia sociale e popolare. Tra le novità, il criterio dello stress abitativo per valutare le aree in cui intervenire.
La proposta UE sugli affitti brevi scontenta tutti, doppia pagina del manifesto, tuona alla destra insieme alle associazioni dei costruttori e alle piattaforme, ma per la sinistra è troppo poco. Le foto delle manifestazioni, soprattutto in Spagna, la casa è para vivir, no para specular, e così via, ma il manifesto apre su "lì sta bloccata". Giorgia Meloni insegue Vannacci ma perde la rotta, i sondaggi guidano le scelte della Premier sulla legge elettorale imposta agli alleati, modificata per le convenienze del momento, la riforma può persino saltare. Meloni è di fronte al voto sulle preferenze: o si smentisce perché lei le voleva ma adesso le propone il centro-sinistra, o apre una crisi perché gli altri alleati potrebbero non seguirla.
Giornali della destra: Libero continua la sua campagna contro Ranucci, adesso volano gli stracci, Sigfrido è un porcone. Il conduttore contro Libero: non c'è nessuna chat tra donne, ma la ex di La Vitola lo smentisce, dice eccole. Mentre il giornale parla dei problemi all'interno della Lega, la pace del nord, scrive Salvini, incontra i governatori in vista di Pontida.
Le dimissioni dell'informatico Jacob Coxon, che lavora ad Anthropic ma prima aveva lavorato 3 anni sia appunto in OpenAI, l'azienda di ChatGPT. Nessuna di queste aziende sta agendo responsabilmente, dice, stanno giocando d'azzardo con le nostre vite, presto l'intelligenza artificiale sarà in grado di hackerare qualsiasi cosa e rivoluzionare ogni campo dall'oggi al domani. Le persone che costruiscono questa tecnologia pensano che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. E quindi l'intelligenza artificiale mette a rischio l'umanità con questa botta di allegria e di prospettiva.
Passiamo alla linea a Roberto Maggioni, alla prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo tra poco.